Mi sentite?
Sì.
Ok. Dunque sì, i genitori di Marianna ci hanno fatto sapere un paio di giorni fa che aveva iniziato questo sciopero della fame e subito dopo i genitori di Marianna si sono parlati con i genitori di Simona e quando Simona è venuta a sapere questa cosa si è aggregata in solidarietà. Magari prima di scendere sui motivi specifici e la situazione diciamo detentiva degli arresti domiciliari con tutte le restrizioni sui motivi specifici di questo sciopero della fame, magari spiego un attimo brevemente come siamo arrivati a questo punto e quindi che cosa è successo negli scorsi mesi, quali operazioni di polizia hanno portato a questi arresti. Praticamente entrambe erano state arrestate insieme a Claudia, una amica che partecipa assiduamente, partecipa molto alla lotta contro gli sfratti, durante un'occupazione degli uffici dell'URP, degli ufficiali giudiziari che eseguono gli sfratti a Torino. Durante questa occupazione, nella parte finale, quando la polizia aveva deciso di identificare tutti i presenti, portando via le ragazze nella camionetta è successo un parapiglia per il quale poi sono state arrestate. Quelle misure cautelari che avevano dato a tutte e tre, in particolar modo a Claudia, a Marianna e a Simona, erano poi state trasformate in degli obblighi di firma. Cos'è accaduto? E questo è un dato rilevante anche rispetto a come sta cambiando un po' il clima, come si sta muovendo l'apparato giudiziario nei confronti di diciamo, tutte quelle forme di lotta anche sociali che si propagano nel territorio. È successo che le misure cautelari dell'obbligo di firma sono state aggravate, nel senso appunto sono state trasformate in una carcerazione, perché il giudice ha fatto la valutazione che non erano sufficienti, valutazione che è stata fatta sulla base di una consultazione con il PM che ha fatto presente al giudice che durante il periodo in cui avevano l'obbligo di firma la Digos, la polizia, le ha denunciate per dei medesimi reati, che in questo caso sono resistenza. Quindi loro vengono arrestate, le vengono date l'obbligo di firma, durante il periodo dell'obbligo di firma vengono denunciate di nuovo e quindi il giudice del primo processo aggrava le misure cautelari. Ed è così che passano per il carcere, Marianna passa per il carcere, finisce ai domiciliari, Simona finisce direttamente agli arresti domiciliari. Questa cosa qua è rilevante perché appunto in realtà lo stesso avvocato dice che è la prima volta, diciamo, è una cosa abbastanza insolita che aggravino una misura cautelare di obbligo di firma in questa maniera, per cui appunto come dicevo prima è indicativo del clima di repressione che stiamo un po' affrontando. Entrambe. Come?
No, dicevo, tra l'altro adesso questa fase di arresti domiciliari con restrizioni, tra l'altro, quindi non è possibile comunicare, scrivere, eccetera, esatto. Dura da parecchio, no?
Da 2 mesi, esattamente. Per Marianna da 2 mesi e per Simona poco di meno. E appunto sono arresti domiciliari con tutte le restrizioni, lo spieghiamo, tutte le restrizioni significa che non possono avere alcun tipo di contatto con nessuno, né telefonico, né via email, né attraverso internet, né attraverso lettere. E non possono naturalmente vedere nessuno se non le persone residenti nelle loro case. Quindi di fatto se soprattutto uno ha una situazione come un appartamento molto piccolo o magari una situazione in casa o familiare difficile, diciamo può portare a considerare l'arresto domiciliare con restrizioni una misura più punitiva, più afflittiva del carcere in molte situazioni, nel quale invece possiamo dire anche paradossalmente, ma in realtà è anche comprensibile, nel quale invece in carcere puoi avere delle relazioni, puoi creare dei rapporti anche di complicità, di amicizia e forse trovare anche modi più stimolanti per passare il tempo, se non addirittura per lottare, cosa che invece è difficile. Quindi dopo 2 mesi di arresti domiciliari. Marianna, a quanto punto sappiamo, grazie ai suoi genitori, ha deciso di fare lo sciopero della fame e Simona si è messa in solidarietà. Questa scelta è dovuta, insomma, entrambe considerano il fatto che non è forse lo strumento più efficace per tentare di fare pressione nei confronti delle strutture di polizia giudiziaria, soprattutto agli arresti domiciliari, perché in carcere è uno strumento che può essere funzionale, perché carcere è una struttura il cui compito è comunque quello di sostenere, di mantenere il detenuto, e quindi lo sciopero della fame, diciamo, in qualche modo va a dare fastidio alle funzioni dell'apparato detentivo. Agli arresti domiciliari è meno efficace. Nonostante questo, la valutazione che hanno fatto probabilmente è stata quella che uno dei pochi strumenti che hanno è il loro corpo, la loro vita, le condizioni degli arresti domiciliari, hanno deciso di usare quello. È la maniera più efficace, più diretta, e che probabilmente poteva di più stimolare una reazione all'esterno da parte di compagni o di conoscenti, di amici, di solidali, era appunto quella dello sciopero della fame. E quindi hanno intenzione di portarlo avanti sicuramente fino all'udienza
al 19, sì.
Del 19, nella quale verrà emessa la condanna del processo per direttissima, appunto per quell'occupazione degli ufficiali giudiziari, e quindi di sicuro fino al 19, e poi vedremo quale sarà la sentenza e se decideranno di revocare queste misure, e poi ci faranno sapere i genitori cosa decideranno di fare Marianna e Simona.
Sì, sì. Infatti adesso qui davanti al monitor abbiamo la dichiarazione di Marianna che è uscita su Macerie, e lei in effetti dice proprio che con questa situazione di restrizioni a uno viene in mente che è meglio stare in carcere, no? Perché sei così in questa maniera completamente isolato, e quindi, come dicevi, lo sciopero della fame, se viene intrapreso, ha efficacia soprattutto se viene poi questa notizia gira e diventa anche uno strumento per iniziative, per un percorso, eccetera, magari in vista del 19.
Sì,
questo proposito, appunto, vabbè, lì l'attività che si fa in Barriera di Milano, eccetera, è continuativa, ci sono sempre situazioni legate alla lotta contro gli sfratti. E magari ci puoi dire qualcosa su questo, proprio per inserire la vicenda di Marianna e Simona
nel
contesto più generale anche di questi giorni, se ci sono delle cose in vista della sentenza.
Sì, questa cosa che dici è molto interessante. Volevo solo aggiungere prima un paio di cose. La prima l'hai detta tu, che su Maceri è uscito appunto questo comunicato che ti hanno fatto arrivare, per cui l'invito è comunque quello non solo di leggerlo, ma di farlo girare il più possibile con tutti gli strumenti di comunicazione e di diffusione possibili. E l'altra cosa è una piccola annotazione, giusto così per far capire la coloritura di questa situazione, un po' più con un piccolo particolare che magari può essere rilevante. Marianna aveva fatto una richiesta di lavorativi, oltre che la richiesta di toglierle le restrizioni, aveva fatto una richiesta di lavorativi, cioè di poter essere trasferita in un paese dell'Alessandrino a lavorare in una cooperativa. Ora, il PM, grazie all'aiuto della questura, hanno addirittura indagato su tutte le persone con cui lei avrebbe lavorato per vedere se qualcuno aveva dei precedenti o comunque se qualcuno aveva mai partecipato in passato a delle iniziative, e hanno per cui la richiesta di spostare i domiciliari e di lavorativi è stata bocciata dal giudice, perché il PM, grazie alla questura, hanno rilevato che c'erano delle persone che avevano che avevano partecipato anche solo a delle manifestazioni in OTAV ad Alessandria e in quella zona. Quindi, per far capire, giusto, era giusto un particolare per far capire sempre rispetto al periodo, insomma, al quale comunque stiamo andando incontro. Rispetto alla cosa che dici sul quartiere, secondo me potrebbe essere interessante fare un attimo uno sguardo, tornare un attimo indietro e guardare un attimo più in generale. Due cose, secondo me, sono per partire. La prima è che nei quartieri dove viviamo, la pratica della resistenza quotidiana delle persone, sia per la sopravvivenza, sia appunto magari per tenersi una casa, per riuscire a sopravvivere, a mangiare se stesso, chi ce li ha, i propri figli, o comunque per tirare avanti, la pratica di resistenza individuale è diffusa, perché comunque la repressione come condizione normale, cioè di norma, è forte, è appunto in una condizione di norma, per cui gli stessi sfratti, senza pensare per forza alla repressione giudiziaria, ma gli stessi sfratti sono una forma repressiva nei confronti di chi non ha la possibilità di pagarsi un affitto, di chi non ha la possibilità di sopperire autonomamente ai propri bisogni, per cui questa cosa qua è il punto di partenza. Cosa succede? Succede che quando poi si creano delle forme di organizzazione, cioè la resistenza si organizza perché la gente inizia a capire quali sono i modi, quali sono le pratiche, come si fa a stare in strada anche per resistere, per cui quanti bisogna essere per fermare uno sfratto, come bisogna muoverci per impedire magari che un ragazzo venga portato via dalla polizia in strada, come osteggiare, come ostacolare il lavoro, per dire, della ronda a Porta Palazzo, quando si piazza ferma in un angolo e cerca di individuare le persone da andare a importunare, ecco. Quando questa resistenza si organizza, la repressione normale, quella quotidiana, fa dei passi indietro. È un po' come se tutte le persone che si organizzano dicessero alla polizia: guardate che voi dovete sempre ricordarvi che questo non è il vostro quartiere, questo non è il vostro quartiere, questa non è la vostra zona, e che la vostra normalità poi a un certo punto può anche saltare. Ora, cosa succede? Che naturalmente poi questi qua si organizzano e a un certo punto ritornano. Non è un caso che la maggior parte dei procedimenti che subiscono dei compagni o le persone, i ragazzi, i giovani o meno giovani, i clandestini italiani con cui lottiamo, la maggior parte dei processi nei quali sono infilati, nei quali sono stati che ci sono stati ultimamente, sono per resistenza o per resistenza e lesioni. Non solo perché la denuncia, il reato più spendibile, più facile per la questura da accollare alle persone, ma anche perché comunque in un certo modo, cioè è anche indicativo di un certo modo di muoversi in quartiere, per cui di stare in strada, di tenere gli occhi aperti e appunto di resistere. Queste resistenze a volte vanno bene e non hanno neanche nessuna ripercussione giudiziaria, per cui molte volte si è riusciti anche addirittura a strappare della gente dalle mani della polizia, e altre volte hanno delle ripercussioni. La repressione, per recuperare terreno, per ritornare a dire no, questa è casa nostra, perché noi siamo la polizia, perché noi abbiamo le macchine, abbiamo le forze, possiamo presidiare un territorio e farci quello che vogliamo, si organizza e ritorna e fa sentire il suo peso in due modi. La repressione giudiziaria nei confronti dei compagni, in questo caso perché cercano di creare anche una distanza, una separazione tra i compagni e il resto magari del quartiere e il resto della gente con cui lottiamo, è una repressione invece sociale in strada, per cui gli sfratti a sorpresa che ci sono stati appunto parallelamente a queste operazioni repressive, che sono continui. L'altro giorno c'è stato uno sfratto organizzato in due ore dalla questura di via Pinelli, uno sfratto che appunto in via Bonzanigo, che in due ore ha mandato per strada una persona che era la prima volta che si trovava a resistere, per cui anche un precedente, perché questa cosa non era mai successa, che la mattina stessa si organizzassero per intervenire. Con i terzi martedì del mese, dove fanno intervenire le camionette in quartiere per bloccare delle strade, per sfondare a martellate le porte della gente, per cui queste due repressioni viaggiano in parallelo ed è il loro modo per dire no, guardate che noi ci siamo e veniamo pure a farvelo capire. Davanti a questa situazione naturalmente ci si controorganizza e si cerca di portare avanti le proprie lotte, i propri percorsi, ma anche di dare una risposta alla repressione specifica, che in questo caso è una forma di accanimento anche nei confronti di alcune compagne o appunto delle forme di sgomberi, di sfratti avvenuti in maniera più massiccia,
certo,
in quartiere.
Ok, speriamo che il quadro sia abbastanza chiaro per gli ascoltatori, e quindi diciamo innanzitutto c'è questo appuntamento di venerdì, credo, in tribunale a partire dalle ore 9 dovrebbe essere, e non so se già si sa l'aula, e poi di qui a venerdì c'è qualche momento anche per far sapere di questa situazione in quartiere, oppure si vedrà insomma nell'arco dei prossimi giorni magari.
Al momento non c'è niente di preciso, di sicuro essere presenti in aula il 19, poi se ci saranno delle situazioni diciamo così pubbliche all'aria aperta in cui parlare di questa situazione qua, magari lo faremo sapere.
Infatti.
Anche attraverso la radio. Comunque l'invito è quello di manifestare la propria solidarietà in tutti i modi che uno vuole, da qui almeno fino al 19, poi vediamo.
Okay.